100 anni di Ingrid, la Bergman diva tra due continenti. Stasera siamo donne, puntata realizzata in occasione della Giornata della Donna il 7 marzo 2004.
Buonasera radioascoltatori di Radio 3 e in particolare della trasmissione Hollywood Party, e Fisio Mulas che vi parla casualmente, perché c'è una situazione che ha portato a me a portare dal microfono, perché il dottor della casa, che doveva essere qui al posto mio, non è ancora arrivato perché credo che sia impegnato in una partita di calcio a Cesenatico, una cosa di questo tipo. Comunque, puntata straordinaria del cinema alla radio. In particolare stasera parliamo del film Siamo donne del 1953, un film a 10 mani, perché è diretto, 5 episodi completamente distinti l'uno dall'altro, da 5 registi diversi, che erano Gianni Franciolini, Alfredo Guarini, Roberto Rossellini, Luchino Visconti, Luigi Zampa. E in studio qui con me ci sono due graditissimi ospiti, la responsabile della Sala Trevi, Alberto Sordi, ho detto bene signora Prudenzi? Angela,
bene,
Prudenzi,
grazie.
Buonasera.
Buonasera.
Buonasera, grazie di essere intervenuta, dottoressa Prudenzi. E il produttore, distributore Angelo Draicchio. Ho detto una cosa cattiva dal dottor della casa, perché in realtà il dottor della casa è in Sala A, con un meraviglioso... È vero quello che mi dicono, dottor della casa? Lei è in Sala A?
Io sono in Sala A, stamattina
ecco, con un meraviglioso pubblico.
Ho anche giocato a pallone.
Sì, ma è vera questa storia.
Ho preso un bel punto, un 1-1 meritato.
Bravissimo,
sudato.
Bravissimo.
Invece qui l'ha smentita subito quello che lei sta dicendo. Non sono state solamente 10 le mani che hanno lavorato a questo film, perché c'erano altre due, perché gli aiuto registi non li consideriamo. Allora l'aiuto regista dell'episodio di Luchino Visconti era Citto Maselli.
Sì, fare l'aiuto regista di Visconti non era esattamente fare poi il film, dato che faceva tutto lui interamente, e trattava in generale gli aiuti registi come delle pezze da piedi, cioè c'aveva un tono tra Lutero, Milano e un taglio militare vagamente, per cui proprio eravamo tutti terrorizzati a lavorare con lui. Nel caso mio la cosa fu imbarazzante e curiosa, perché lui aveva visto dei miei documentari fatti allora sugli ombrellari, sui bambini della città, che gli erano piaciuti immensamente, quindi mi aveva eletto, come diceva lui, ma no, ma dai, ma tu sei un regista, che c'entra? Infatti io feci questo film come aiuto soltanto perché Zeffirelli si era ammalato, per cui doveva dall'oggi al domani decidere, me lo chiese come cortesia, per cui mi trattò con una certa inaspettata... imbarazzata signorilità, insomma, non taceva invece di urlare. Posso dire, ho il tempo di dire, finale fu drammatico, però, perché l'ultimo giorno di lavorazione davanti al Teatro Quattro Fontane, dove avevamo fatto la scena della Magnani, eccetera, andiamo a cena con la troupe e con Anna Magnani. E lui dice: senti, allora facciamo un brindisi questa fine di lavorazione. Citto, mi devi fare un piacere, tu prima o poi, ormai tra un po', farai il tuo primo film e mi devi prendere come aiuto. Luchino, già spiritoso, no, devi garantirmi che mi fai fare il tuo aiuto. Vabbè, Luchino, per piacere, devi dimmi. Allora, Luchino, allora tu farai il mio aiuto, così ti insegnerò come si fa l'aiuto regista. Io rimasi annichilito.
Questo è il cinema italiano che racconteremo in questa puntata.
Ma
delicata.
L'altro nome che mi diceva, l'altro aiuto regista, è lì con lei?
Scusa?
L'altro aiuto regista è lì con lei, lo vuole presentare?
Non è proprio un aiuto regista.
No, l'ha detto lei, gli aiuti registi.
Vabbè, lei capisce sempre un poco,
no, io
e
capito,
male.
No,
ma in questo caso
benissimo.
Abbiamo un altro regista,
lo
che
so.
È Maurizio Ponzi, cioè, che verrà qui con noi a parlare. Lui è una miniera di cinema italiano. Vorrei ricordare che l'episodio che diceva adesso Citto Maselli è esattamente quello che dovremmo fare noi sul cinema italiano, cioè la storia orale, che spesso è molto più ricca, molto più densa, molto più interessante di quella scritta sui testi accademici. Vorrei ancora ricordare che mi fa particolarmente piacere per l'8 marzo schierare non in panchina ma proprio in campo Alida Valli, Ingrid Bergman, Lisa Miranda insieme con Anna Magnani, che citava prima Maselli, perché sono, questo film è uno sguardo veramente notevole sul divismo al femminile. Vorrei inoltre ricordare che Anna Magnani è omaggiata due volte perché oggi sarebbe stato il suo compleanno, essendo lei nata nel 1908, proprio esattamente in questa giornata, il 7 marzo. Quindi ci fa ulteriormente piacere vedere questo film, per il quale ringraziamo la Cineteca Nazionale che ci ha fornito la copia. Le do la linea a Mulas.
Sì, dottor Della Casa, lei intanto fa partire
con Maurizio Ponzi e Cito Maselli, e qui il film parte.
Sì, ecco, lo faccia partire in sala e ringrazi il pubblico di averla sopportata.
Dove ci sono la Bergman, la Magnani, la Miranda, la Valli e Daniele. Sarebbe troppo bello, no?
I provini non erano come io mi ero immaginata. Il regista non ci faceva recitare delle scene, ma ci interrogava sulla nostra vita.
Non si preoccupi, le farò delle domande e lei mi risponderà come un amico. Motore!
Chuck! Provino Daniele!
Venga avanti, signorina. Di dov'è lei?
Di Mantova.
Mantova, Mantova?
No, di Buscoldo.
E allora perché dice Mantova?
Perché è un po' più importante.
E cosa fa lei a Buscoldo?
Studio.
Bene, si accomodi.
Grazie.
È mai stata a Roma?
No, è la prima volta che ci vengo.
Che cosa l'ha colpita di più?
Tutto. Al papà ho scritto che è stato il Colosseo quello che mi ha fatto maggiore impressione.
Cosa fa suo padre a Buscoldo?
Mio padre prima aveva i cavalli, adesso ha comprato un camion col quale trasporta la merce che c'è dalle nostre parti. La paglia, il fieno, il vino, tutto quello che gli capita, insomma.
Vuol provare a telefonare a suo padre? Sì, faccia finta di essere in una cabina telefonica. Dice il telefono.
Ma io non so che cosa dire.
Avanti, provi.
Papà, papà, sì, sono io, Emma. Sente, troppo difficile, io non ce la faccio.
Provi, su, provi, provi.
Papà, è stata una meravigliosa impressione, papà. Anche la mamma, sì, anche la mamma era come me. Abbiamo camminato tutta mattina, non ci siamo mai stancate. Una cosa era sempre più bella dell'altra. Sai, alla mamma la cosa che è piaciuta di più è stata Villa Borghese, perché ci sono le panchine per sedersi e perché c'è il verde come da noi. Come da noi, papà. Sì, papà. Voglio tornare a casa, papà. Voglio tornare, papà. Oh, no, non preoccuparti, papà. È stato soltanto un momento di nostalgia. No, non è che non mi piace fare del cinema.
Va bene, grazie. Avanti un'altra.
E finalmente venne il mio turno. Ora ero io davanti a tanti occhi, io sola. Ma a poco spariva tutto. Restavo io e la macchina da presa. Io e la macchina nella quale vedevo riflessa la mia faccia.
Provino Amendola!
Signorina, che cosa pensava che fosse il provino? Si è preparata qualcosa? Qualche scena?
Sì, ma non so, ora preferirei che mi chiedesse qualcosa a lei.
Va bene, parliamo di lei.
Ma... non so. Studio. Sto a casa. E vorrei fare l'attrice, possibilmente.
E che cosa ne pensano a casa?
Beh, lasciamo stare.
Amici ascoltatori, buonasera. Vi parliamo dagli stabilimenti Titanus in Roma, da dove vi trasmettiamo l'esito del concorso Quattro attrici, una speranza. Il microfono al regista Guarini.
Dopo lunghe discussioni, la giuria ha deciso di proclamare vincitrici non una, ma due concorrenti. Emma Danieli e Anna Amendola. Auguri, signorine.
Così queste ragazze visibilmente commosse entreranno nel mondo del cinema e racconteranno la vera storia del loro esordio partecipando al film Siamo Donne, dove quattro attrici illustri narrano un episodio della loro vita privata. Avvicinatevi al microfono, signorine. Questa è la prima intervista della vostra carriera.
Opportunamente, sapientemente ridotto da Miriam Marti, abbiamo ascoltato il prologo del film Siamo Donne. L'episodio si chiama Quattro attrici, un sogno, è diretto da Alfredo Guarini. È la storia di un provino che nasce a fianco di questo film, girato agli stabilimenti della Titanus, un provino che coinvolge tantissime ragazze come veniva all'epoca. Ne sceglie due, Emma Danieli, che avrà poi una sua carriera d'attrice, Anna Amendola, che invece credo scomparirà quasi subito. Ma a questo punto chiamerei proprio in causa Maurizio Ponzi, perché Maurizio Ponzi, oltre ad essere un regista di suo, è uno che di cinema italiano ne sa veramente tanto e credo che abbia molto da dire su queste ragazzotte che si cercavano di inventarsi una carriera d'attrici, no?
Beh, insomma, diciamo che mi è capitato di riconoscerne molte di queste ragazze lì in fila. Adesso, se io vedessi le immagini, vi potrei dire anche i nomi di alcune di queste.
Beh, c'è una Miss Italia,
sì, no? C'è Marcella Mariani, che era naturalmente destinata non solo a diventare Miss Italia, ma insomma a cominciare una bellissima carriera di attrice. Ha fatto 4 film, fra cui Le ragazze di San Frediano, certo. Senso, per poi morire tragicamente in un viaggio aereo mentre tornava. Tornava da Bruxelles. Poi ci sono molte attrici che dicono che all'ultimo momento la Mariani prese il loro posto. Più di una.
Ah, sì,
Maria Pia Casilio mi ha detto che quel viaggio lo doveva fare lei, all'ultimo momento ha ceduto il biglietto alla Mariani, ma lo dicono anche altri. Per cui non,
è quasi una, so un po' di scaramanzia anche
la,
questo.
La verità è che
cinema
fu
italiano.
Una tragedia. Poi ce ne sono altre di ragazze che io mi ricordo i nomi di queste ragazze perché avevo un'età in cui divoravo tutto quello che poteva, anche ai margini del cinema, anche i fotoromanzi, e molte di queste ragazze facevano i fotoromanzi su Sogno,
che era un'attività parallela tipo, che
e quindi di alcune di queste mi ricordo il nome. Poi certo, cercavano anche di fare cinema
i fotoromanzi. Molte attrici erano incominciato facendo quello, Sofia Loren, Antonella Lualdi, no? Molte
Sofia Lazzaro,
no?
Gina Lollobrigida col nome di Giana Loris,
nomi meravigliosi.
Sergio Raimondi, che ha fatto anche molti film, ma lì c'erano una ragazza, certo, che si chiama Rosanna Galli, un'altra che si chiama Milly Ristori, insomma
ce ne erano parecchi. Dunque, questo film nei titoli di testa viene annunciato come un film fatto per raccogliere fondi per una casa di riposo per artisti. Chiedo alle varie persone qui presenti in studio, vi risulta che poi effettivamente i fondi del film siano stati utilizzati a quello scopo o era una trovata pubblicitaria anche questa, proprio come questo prologo provinesco?
Cito. Sicuramente una parte sarà stata data per, ma sai, lì era tutta questione, siccome era considerato che questi soldi venivano dati dopo il recupero della spesa, era Guarini è stato il grande promotore di tutta questa operazione, e naturalmente poi tutto stava a quanto valutare la spesa fatta, nessuno ti andava a fare un esame, quindi qualcosa sarà stata simbolicamente data.
Non mi risulta però che il film fosse un grande successo poi commerciale.
No, credo di no, tempo, non vero? Dovete non, andare non bene credo. Mi pare, sì. Sai, allora però i film avevano tutti l'uscita nazionale,
sì,
quindi
certo,
bene o
era
male,
sempre molto
insomma,
relativo,
sì,
certo,
sì,
non confronto adesso,
rispetto a oggi.
Allora, io direi adesso subito di passare al primo episodio. La prima attrice che viene ritratta è Alida Valli. Viene ritratta da Gianni Franciolini, come negli altri casi anche lei racconta se stessa lo fa in maniera molto amara. Per i registi come sottoscritto e Maurizio Ponzi, soprattutto Maurizio Ponzi, che amano molto Mario Mattoli, c'è una citazione musicale che fa entrambi molto, molto piacere, no? Il tema di un film che contribuì tantissimo a rendere famosa Alida Valli, un film drammatico degli anni 40, ma non vi anticipo niente. Sentiamo adesso allora l'episodio di Gianni Franciolini, Alida Valli, sempre da Siamo Donne.
Questa è la storia di una cattiveria. Non avevo nessuna voglia di raccontarla, per la verità. Queste confessioni non si fanno mai volentieri. Credo che sia così anche per voi. Ma una volta all'anno si può essere sinceri. Quel giorno non ero di buon umore. Ero tornata dall'America dopo una lunga assenza per girare un film. Avevo lasciato i miei figli a Los Angeles e li avrei rivisti solo dopo un mese, 2 mesi, 3 mesi. Era questo distacco, certamente, che mi metteva in uno stato d'animo di continua scontentezza. Anche il mio lavoro mi sembrava insopportabile e ne vedevo solo i sacrifici e le finzioni, insomma.
Finito?
Non ancora, Lida.
Rino, rispondi tu. Vediamo se riesco a imparare questo io. Non ci sono per nessuno?
Bene, signora. Pronto, chi parla?
Cinema siamo. Lieti di partecipare.
Non è per lei, è per la signorina Anna.
Per me?
Sì.
Pronto? Ah, sei tu. Sì, sì, va bene, sì. Ciao. Fra un'ora, sì, ciao. Grazie. Scusi, signora, era...
Sì, ho capito.
Sa, stasera ci fidanziamo.
Ma come, ti fidanzi e non mi dici nulla? E perché non mi hai invitato?
Tanto lei non sarebbe venuta.
Cosa ne sai tu?
Davvero? Allora venga, si figuri, a casa mia sarebbero tanto contenti.
E stasera?
Sì, stasera.
Ma c'è il ballo stasera. Ho il discorso da imparare. Vedi che non riesco a ricordarmi niente. Aspetta, come dice questo benedetto discorso? Noi del cinema siamo lieti di partecipare alla manifestazione. Ecco, e mi fermo lì. Figurati che cosa me ne importa. Ma è mai possibile che non si possa passare una serata tranquilli?
Signora Lida, io non mi lamenterei nei suoi panni.
Sì, ma non posso mai fare quello che voglio. Capisci, quello che mi piace. Anna, sai che cosa faccio? Io al ballo non ci vado questa sera. Io vengo da te.
No.
Sei contenta? Vengo da te.
Sono consentita. Sì, magari.
Invece andai alla festa perché, diciamolo pure, prevalse l'interesse professionale. Non è facile sottrarsi agli obblighi del proprio mestiere. Mi lasciavo trasportare come un automa.
Ed eccoli davanti, l'abbiamo trovata finalmente. Bentornata dall'America, Lida. Vuoi essere così gentile di dirci le tue impressioni su questa magnifica festa?
Noi del cinema siamo molto lieti di partecipare a questa festa e...
Grazie, grazie, Lida, non ti chiedo di più. Volevo sapere un'ultima cosa. Qual è il tuo prossimo film?
Il mio prossimo film sarà girato parte in Francia, parte in Spagna e...
Grazie, Lida.
Avevo deciso di andarmene. Ad un tratto pensai ad Anna. Sarei andata a casa sua. Ero contenta della mia decisione. Un po' per mettere in pace la mia coscienza, un po', forse molto, perché mi annoiavo.
Buonasera, buonasera, signora. Io sono Franco, il fidanzato. Venga,
c'è
entri.
C'è Anna?
Anna, siamo contenti di averla fra noi. Anna, vedi chi c'è.
Oh, la signora Valli, buonasera.
Come
stai? Scusatemi. Bene, signora,
sei
e lei?
Carina.
Sono contenta che sia venuta. Le avevo telefonato, avevo paura che non venisse. Questo è Franco.
Ci siamo già conosciute.
Venga, signora, venga, che la voglio presentare a tutti.
Tutti furono molto gentili, meno una signora che costrinsero a rinunciare alla poltrona per colpa mia. Anna mi presentò il padre, la madre di Franco. Un'invitata voleva che la sua bambina recitasse una poesia. Tutti facevano ressa intorno a me e cominciò la sfilata.
Questa è la signora Montagnoli? E il signor Montagnoli della
tesi? Complimenti, signora, ho visto tutti i suoi film. Brava, mi compiaccio.
Questo è mio cugino, venuto da Foggia.
Piacere.
E questi sono lieto tutti i miei amici.
Mi sarei alzata tanto volentieri da quella poltrona. La poltrona e quel mio vestito mi facevano apparire come una statua. Un giovanotto con la chitarra venne avanti suonando il motivo di un mio film. Questo finì per farmi sentire ridicola. Capì per la prima volta quanto sia sproporzionata, veramente sproporzionata, l'ammirazione che la gente ha per noi del cinema. Nessuno si accorgeva che ero intimorita più di loro. Per fortuna arrivò la madre di Anna.
È bella, quanto è cara, signora. Vorrei abbracciarla, ma ho tutte le mani.
Ma voi stavate ballando, divertendo.
Quando è stata carina a venire, davvero.
Mi fermi, Anna. Continuate a ballare. Io vado in cucina da
aiutare
la mamma.
No, non ci mancherebbe altro. Si sporca tutto, signorina. Ma no, no. È bella, proprio vuol venire.
Tutto era simpatico, naturale qui. E disse ad Anna che la invidiavo. Anna e la madre credevano che io scherzassi, invece la invidiavo davvero.
Ma che entri in casa? Oddio mio, starei sempre alla finestra a vedere passare i treni.
Noi non lo sentiamo più, ci siamo abituati.
Signora, signora, venga di là a ballare, senta che musica, venga.
Anche il fidanzato di Anna mi parve così semplice, così diverso da tutti gli altri uomini del mio ambiente. Ad un tratto corsi sul balcone. Com'era bello.
Il treno.
Tutte le sere si ferma, c'è il disco chiuso.
Lui mi disse che era ferroviere. Mi dava una littorina, quella da Roma a Firenze. Io gli dicevo che avrei voluto fare un viaggio vicino al macchinista, che era sempre stato il mio sogno fin da bambina. Gli domandai tante cose sui treni. E lui sapeva tutto. Parlava con l'entusiasmo di un ragazzo. Giocavo e fui sul punto di cadere io stessa nel gioco. Quell'ora, quei treni, quel paesaggio mi riportavano a un'epoca lontana, quando anch'io sognavo una vita semplice, con un ragazzo come lui. Ormai ero quasi fuori dalla realtà, anch'io fidanzata. Tutto ricominciava con i suoi sogni, le sue speranze. Mi piaceva interpretare quella parte, in quell'ambiente, che se la vita avesse preso un'altra svolta avrebbe potuto essere il mio. Recitava. Era emozionato. Taceva, forse con il suo silenzio nascondeva l'imbarazzo. Io invece continuavo ad abbandonarmi sempre di più al mio sogno. Fu la vista di Anna che mi riscosse.
Oh, Anna! Anna, balla tu con Franco.
Grazie.
Signora, permette?
Questa era la realtà. Sì, era proprio invidia quella che sentivo. Anna si accorse che lui guardava me e vide che io guardavo lui. Mi affrettai a sorriderle. Eppure volli continuare quel gioco. Lo guardai ancora. Ad un tratto, lo sguardo spaurito di Anna mi diede una vergogna improvvisa, come se lei avesse scoperto il mio sentimento. Avrei fatto qualunque cosa per far sparire da Anna ogni sospetto.
State ascoltando Siamo Donne, per l'omaggio ad Ingrid Bergman, puntata registrata il 7 marzo 2004.
Improvvisamente dissi che dovevo tornare alla festa. Credo quella volta di essere stata un'attrice molto convincente. Così vidi a poco tornare la fiducia negli occhi di Anna. Io sentivo solo il bisogno di scappar via. Era proprio una fuga da quel luogo dove stavo per commettere una cattiva azione. Avevo voglia di piangere. Non so se era il rimorso o la malinconia.
È un film, Siamo Donne, che si gioca anche molto sui contrasti. Dopo questo episodio molto amaro, molto triste, interpretato da Lida Valli, ci sarà successivamente un episodio, quello di Ingrid Bergman, diretto da Roberto Rossellini, molto divertente. Ma di questo parleremo subito dopo, perché prima Maurizio Ponzi e anche Cito Maselli, parlando del film, dicevano che questo film non ha avuto un grandissimo successo commerciale, però... ci sottolineava invece Angelo D'Aricchio che l'avente diritti di questo film ha avuto un successo estero e, come dire, vari tipi di repêchage, non tutti proprio ortodossi, dico bene?
Sì, diciamo che il film ha una particolarità: è uscito in Italia, ma è uscito anche negli Stati Uniti, è uscito in Inghilterra in versione doppiata, è uscito in Francia, dove Franciolini, proprio per l'episodio di Alida Valli, fa una cosa molto particolare, abbiamo scoperto lavorando sul film, gira un secondo finale per la sola versione francese.
La versione francese, siccome era quella più sporcacciona, cosa vuol dire? Che Alida Valli si...
No, non proprio. È un esercizio di stile molto, molto simpatico, perché il finale dell'episodio della Valli, nella versione italiana, la Valli si allontana in macchina da questa festa, invece nell'episodio francese si... spegne questa immagine e si accende la luce in una sala cinematografica dove la Valli sta guardando il proprio episodio. Una cosa molto particolare.
Beh, un bel elegante. L'altra, un bel aggiunto. Credo che lo vedremo in questo DVD che tra poco ci presenterai, che forse il nostro amico Maurizio Ponzi curerà personalmente, no?
Ci terrei molto.
Un piccolo contributo, volentieri,
figurati. Ci terrei molto. E ci ha stupito il fatto, appunto, che il film fosse stato doppiato e distribuito all'estero all'epoca, nonostante, appunto, come diceva Maselli, un non grande successo in Italia.
Ingrid Bergman è diretta da Roberto Rossellini in questo episodio. Com'era la situazione sentimentale tra loro quando hanno girato il film? Era già a livello di rottura? Com'è?
Non credo proprio.
Non credo che sia questo. No.
Beh, però subito dopo.
Prima di Viaggio in Italia, comunque. Sì. Poi Giovanna d'Arco e Rocco, quindi hanno un lavoro.
Prendevano ancora una suite all'Hotel Raphael Avenue Kléber a Parigi, che ancora adesso te la portano a visitare, perché era la suite imperiale, che questi alberghi di francesi di fine 800 avevano queste grandi suite proprio veramente principesche, incredibili, e Rossellini, che fino allora aveva abitato alla stanza 222 quell'albergo, che non aveva soldi in quel momento lì, eccetera, e che è una stanzetta piccolissima con una bagnarola vicino al letto, e invece con la Bergman gli danno questa suite imperiale che ti portano a visitare, quindi loro avevano ancora, il 53 c'era ancora un rapporto molto denso.
Ingrid Bergman, diretta da Roberto Rossellini, un episodio molto divertente girato in questa villa, credo sia Santa Marinella, no? da quelle parti lì sul litorale Santa Severa, sul litorale romano, un episodio molto 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 divertente che adesso ascolterete in sonoro e forse con qualche aggiuntina dopo vi daremo qualche raccordo in più. Ingrid Bergman e Roberto Rossellini.
Ma non so che cosa dire. Ma che volete? Che volete che vi racconto? Non so che cosa possa interessare. Senti, vai via dai fiori! Ecco, mi ricordo. Qui mi è successo qualcosa. Troppo reticolo. Troppo stupido. Fu il primo anno qui. Vede? La casa lì in fondo. Lì abitava la signora Anovazzi, ex proprietaria di questo posto. Quando ci ha venduto qui, mi chiese di rimanere ancora qualche giorno per finire di fare i bagni di sole. Non dico che cosa mi ha fatto passare. Io amavo subito questo posto. Il mare, questo bel mare azzurro. Vede, questa è la nostra casa lì, e lì in fondo si vede dove abitava la signora Anovazzi. Il giardino non era così, era tutto in disordine, ma io mi messo subito a lavorare perché ho una grande passione per i fiori. Dunque, qui avevamo piantato le tende. I ragazzi, i cani, il cavallo, tutti i bambini, i miei nipotini. Una tribù. Un giorno l'aria cominciava già a rinfrescarsi. Io stavo sul terrazzo leggendo.
Signora?
Sì?
Le rose che ha piantato lei, sono guastate tutte, se vuol venire a vedere.
No, sì, vengo. Ma chi è stato? Chi lo sa?
Che peccato, che disastro, signora. Venga, venga, signora. Lei aveva fatto così un bel lavoro.
Ma qua?
Ben piantate.
Ma che...
Guardi qua.
Ma
guardi qua.
Bella, ma che è successo?
Ah, non so, non capisco.
Ma che può... Che
forse
può essere?
I cani.
Ma no, questo sta sempre con me. Gli altri stanno lì, laggiù. Via, via. Quel pollo mi fece nascere molti sospetti. Era il pollo della signora Anovazzi. Avete visto che faccia aveva? Orgogliosa, piena di aria. Cominciai a sorvegliarlo. Vidi varie volte gironzolare in giardino. L'ho sorpreso qualche volta vicino alle rose.
Ciù! Signora Anovazzi, il suo pollo mangia tutte le mie rose.
Il mio pollo?
Sì, vedi da dove viene. Saranno stati i suoi cani.
No, signora, fino che c'è lei, li teniamo chiuso in cortile.
Te sfido io, stavano per sbranarmi. Allora saranno stati i bambini.
No, e il suo pollo, io l'ho visto adesso che beccava le mie rose, proprio lui.
Allora mi dispiace. Sono rose molte, molte rare. Fioriscono due volte all'anno, costano una grande fatica, adesso fra un mese saranno maturi.
Mature si dice per le pere e non per i fiori.
Signora, la prega di evitare che il suo pollo faccia danni di questa genere.
Che cosa mi consiglia di fare?
Ah, non so.
Vuole che lo rimproveri?
La tenga lì, in casa.
Ah, anche in casa siamo diventati dei prigionieri. Da quando ci siete voi non ci si muove più.
Signora, dopo la vendita lei doveva stare per qualche giorno.
Ah, mi rifaccia anche un poco di ospitalità. Bella cortesia, davvero.
No. E la prega di badare al pollo.
Ma stia tranquilla, sì. Farò anche la guardiana di pollo.
Ho chieduto un piccolo piacere.
Chiesto, signora, chiesto.
Signora Noat, il suo pollo ha fatto ancora dei guai. Adesso ha mangiato un'altra pianta di rose. Certo, mi farà morire tutto se lei non ci mette rimedio.
Ma non esageri, signora, non esageri.
Io ho pregato a sorvegliare questo pollo. E basta, lo leghi con una corda.
Anzi, con la catena. Pensi lei invece a legare i suoi bambini. Con il loro fracasso ieri non mi hanno lasciato dormire. Tutto il pomeriggio a gridare sotto le mie finestre. Lo facevano per dispetto.
Ma non è vero, signora. E li ho avvertiti, adesso non succederà più. E poi sono bambini.
E il pollo è pollo.
Scusi, signora, ma per lei abbiamo rinchiuso le cane giù in cortile, abbiamo proibito i bambini fare chiasso in giardino, abbiamo proibito alle donne venire a chiacchierare al canto della vasca. Insomma, abbiamo cercato di evitare tutto quello che dava fastidio.
Ma insomma, cosa vuole? Che lo uccida?
O non ne faccia un dramma?
Io non faccio un dramma. Va bene, legherò il pollo.
Benvenuti!
Ben trovata.
Come stai?
Ah, ciao
allora,
Maria.
Deliziosa questa vostra casa, Ingrid.
Che amore.
Sì.
Porta il tè.
È il senso dell'intimità, vero?
Sì. Ti piace il giardino?
I fiori sono sempre stati la tua passione,
sì. Vero?
E poi siete a meno di 40 minuti da Roma.
Lo so, ma la casa è piccola per tutti noi. È scomoda, la vera casa non è ancora finita. Allevati il camantello.
Mi figuro come si divertono i bambini con tutto questo giardino e...
Prendiamolo in salotto il tè. Serve di là, nell'altra camera. Su, andiamo.
Non disturbarti, cara, stiamo benissimo anche qui e poi proseguiamo subito.
E quanto pensate di restare ancora qui voi?
Non molto, credo. Comincia già a fare un po' freddo. Lo giacco,
noi andiamo dove fa più freddo.
Vai via, vai via subito. Come volete il tè?
Con limone, grazie.
E tu, Calo?
Per il mio stomaco è molto più adatto un po' di whisky.
Ah, va bene. Aspetta un momento, dove vai?
Prendo il whisky, signora.
Non c'è niente lì?
Sì, ne ho messo io 4 bottiglie questa mattina.
No, è vuoto, non c'è proprio niente. Va dall'altra camera.
Ma di là è finito, signora. Non ce n'è più.
Da retta a me, va dall'altra camera. Prendo nel bar.
Va bene, signora, ma non ce n'è più.
C'è qualcosa nell'armadio? Un topo.
Voglio parlare con la signora, dov'è? Dov'è la signora?
Signora, c'è la signora Novazzi.
Che vuole?
Il mio pollo è sparito.
Ah, che piacere, la signora...
Lo sfago è stato strappato.
E allora?
Allora è chiaro, il pollo è stato catturato da qualcuno qui. Sentite? Bella roba, prendermi il pollo. Sì, me ne vado domani perché sono stanca di tutte le angherie che mi fate. Ladri di polli!
Allora, con limone?
Sì, grazie.
Adesso mi dai questo whisky.
E questa è la storia, vi pare una bella storia? Veramente, vorrei giustificarmi, perché non era che volevo ammazzare il pollo. Voleva dare una lezione. Pensava che lo giacono poteva dare un spavento. Capisco che c'era il pericolo che il pollo morisse di colpo di cuore. E allora per lo giacono, in fondo... Un bel pollo grasso, poteva anche piacere. Ma che cosa sto dicendo? Me le ho detto che era una storia ridicola.
Quasi un home movie, quasi un super 8 questo di Roberto Rossellini con Ingrid Bergman, veramente divertente. A microfoni spenti Maurizio Ponzi ci raccontava che questo film suscitò paradossalmente proprio le ire di uno dei grandi ispiratori di questo film, che era Cesare Zavattini.
Certamente è il film che sembra prendere meno sul serio l'input iniziale del film.
Su questo non c'è dubbio.
Invece secondo me è quello che invece si avvicina di più a uno spirito zavattiniano. Del resto il successo che il film ha avuto all'estero, in Francia,
sì,
credo che sia dovuto soprattutto all'episodio di Rossellini. Era un momento in cui la critica francese stravedeva per i film di Rossellini.
I Cahiers
du cinema in particolare. Effettivamente, probabilmente colsero in questo episodio proprio un tentativo, come hai detto tu, di super 8, cioè di rifiuto di qualunque ricostruzione artificiosa intorno al piccolo episodio che la Bergman racconta, che gli danno una purezza e un divertimento proprio rari.
Assolutamente vero. Cito Maselli, ma Luchino Visconti, per esempio, degli altri episodi, ha mai dato un giudizio degli altri episodi del film?
No. Era troppo,
forse non li ha neanche
troppo
visti.
Signore per no, credo che non li abbia neanche visti, probabilmente non li ha visti, ma andavamo allora sempre al cinema insieme. Mi pare proprio che lui non li vide, fece finito il mixage del suo episodio, poi dopo per la Magnani, e che lavorare con Luchino, con Visconti, era una cosa straordinaria, quindi era felicissima. Tra l'altro Visconti usava con lei due pesi e due misure, come dicevamo sfottendo, sotto banco ci dicevamo, perché è vero che con lei lui è molto duro, era molto sempre gestore della recitazione degli attori. Con la Magnani invece c'era un incontro riservato prima di ogni scena in cui loro si chiudevano e parlavano tra di loro, nessuno sapeva cosa si dicevano, ma insomma in pratica lui accettava probabilmente un colloquio, un dialogo vero e proprio. E lei ha fatto bellissima con Visconti. Lei doveva fare Ossessione, era la protagonista di Ossessione, poi rimase incinta, per cui lo fece poi Clara Calamai.
Torniamo invece a un episodio più drammatico, una maternità che non c'è, quella di Isa Miranda, nell'episodio diretto da Luigi Zampa. Noi ascoltiamo solo l'inizio dell'episodio, che però è molto significativo per dare un po' il clima.
Lei soccorre un bambino.
Sì. Soccorre un bambino,
curandolo, si rende conto che non è stata mai madre.
Ma il film nasce su questa cosa.
Ecco, queste confidenze sottovoce sono per noi però veramente miele per le nostre orecchie.
Perché
allora,
Guarini, che era grande amico di Zavattini, abitavano a 30 metri di distanza, via Sant'Angela Merici, e Guarini e dove voleva in qualche modo fare un omaggio a Isa Miranda, sua moglie, e poi fece con me Gli Sbandati. Ma Guarini era proprio scatenato per fare questo episodio della Miranda, e bisogna dire che ebbe grande influenza sulla nascita di questo film.
Ascoltiamo questo episodio. Isa Miranda, diretta da Luigi Zampa.
Abito all'ultimo piano di una casa isolata, quasi in fondo a via Nomentana. Qui ricevo la gente del mio mestiere. C'è una piccola galleria dei miei ritratti. Mafai, Savigno, Guttuso, De Chirico, Pirandello, De Pisis, Bartoli, Scialoia e tanti altri. Sono tutti di pittori a me cari, anche se mi hanno visto a loro modo, qualcuno con evidente ironia. E sono io. Un tempo ero una brava impiegata e con la stessa cura ora tengo in ordine tutti i giornali e tutte le riviste che parlano di me. Ho sempre pronte decine di fotografie per gli ammiratori che le domandano. Conservo gelosamente le fotografie dei miei film, la signora di tutti. Passaporto rosso. Diario di una donna amata. Il fu Mattia Pascal. Nina Petrovna. Adventure in Diamonds, Hotel Imperial, È caduta una donna, Malombra, Zazà, Le mura di Malapaga, La Ronde e tanti altri. Diplomi, premi, medaglie. Insomma, come vedete, la casa di un'attrice può anche rassomigliare a un museo. Poi tutti i copioni che ho dovuto imparare a memoria. Migliaia e milioni di parole, di immagini buone e cattive, di tanti personaggi di una volta e di adesso. Il telefono è un po' il nostro padrone, ma io sono sempre pronta come un soldato. Qualche volta porto un po' di letizia, spesso scontentezze e fastidi, ma non se ne può fare a meno. Appena alzata, con la ginnastica comincia la disciplina della nostra giornata. Alle 8 il truccatore comincia le grandi manovre sulla mia faccia. È convinto che la sopracciglia destra deve essere più arcuata. Alle 10 la sopracciglia è arcuata. Alle 11 invece tutto è da rifare. E poi prove su prove. Gioielli veri o falsi. Abiti o costumi, si passa da una mano all'altra per farsi arredare, ore e ore. Alla fine arriva il momento di girare. Le giornate di ansia e di preparazione sono bruciate in pochi metri di pellicola. Questa è la mia vita. Qualunque cosa poteva distrarmi dal mio lavoro, me la sono negata. Per questo non ho voluto figli. Un giorno uscivo dallo stabilimento di Posa, un po' stanca ma felice come tutte le volte che lavoro. Mi piace certa periferia di Roma, dove anche quello che c'è di monumentale riesce a prendere un suo aspetto molto umano di tutti i giorni. Questi campi, questi prati, mi ricordano un po' quel mio nord, la mia Lombardia.
Signore, è scoppiato il baratro.
Dove abita?
Da lontano, al Trionfale.
C'è una farmacia qua vicino.
Signore, ma questo bisogna portarlo all'ospedale.
Mi aiuti lei?
Sì, subito.
Non ci voglio
dire. Sto bene,
non ci voglio dire, voglio andare a casa.
Dopo ti porto a casa.
O porti all'ospedale di San Filippo, giri la prima a destra.
Isa Miranda lo soccorre dopo che questa esplosione gli ha causato una ferita al braccio, lo coccola, sta con lui tutta la sera, gli mette fine lo zucchero nel caffè latte, cosa che all'epoca doveva essere centellinata. Torna la madre, lei si accorge dall'affetto, dal legame, dalla complicità che legano il bambino con sua madre, che
quel tipo di complicità lei non potrà mai averla. Quindi questo è un altro degli episodi amari del film. Diceva prima Cito Maselli, è forse l'episodio, diciamo, il motore da cui è nato tutto il film, ma anche questo alternarsi di parti drammatiche e di episodi invece più divertenti, quello della Berman, quello di Anna Magnani, sono abbastanza curiosi, no? non so se quanto questo fosse studiato appunto a tavolino,
ma era un buon senso elementare, non era una cosa così, non era studiato al tavolino, ma era, diciamo, di fare un po' una cosa che andasse incontro anche un po' un minimo di gradevolezza, e quindi c'era quest'idea di fare le cose. Io so come nacque quello della Magnani, nacque sul fatto che proposero loro questa cosa a Visconti, volevano avere Visconti assolutamente, più che la Magnani, era stranamente il nome di Visconti, ottenere Visconti voleva dire tante cose, voleva dire avere la Magnani, eccetera, e Luchino aveva un problema economico in quel periodo lì, per cui uno dei motivi, adesso uso Cecchi D'Amico, che è la sceneggiatrice di questo episodio, forse conosce meglio i meandri della vicenda, ma la cosa io ricordo allora, che ero molto amico di Luchino, ci stavamo sempre insieme eccetera, e mi ricordo che lui aveva un gran bisogno di soldi, gli offersero una cifra abbastanza forte per cui lui in realtà accettò anche per questo motivo.
E fece un film, insomma, che in apparenza è diverso da quello che è il suo solito registro, appunto, perché è abbastanza sul lato della commedia, del paradossale, insomma, di questa vicenda che adesso ascolteremo, di Anna Magnani che ha un'avvertenza col tassista e paralizza un'intera
stazione
dei carabinieri per risolvere l'avvertenza stessa.
Cane da grembo.
Il cane da grembo, sì, quello è il cavillo su cui si basa.
Servizio pubblico,
cane da grembo. Lo ascolteremo tra poco, però l'altra questione che riguarda un po' questo film, questa domanda che pongo a Maurizio Ponzi, è il divismo. Non conosco un altro film italiano in cui così esibito sia il divismo al femminile. Tu che sei un regista cinefilo, sei d'accordo?
Ma sì, probabilmente è l'unico. Sì, esistono tanti altri film italiani che raccolgono tanti nomi di attori insieme con lo scopo di metterli insieme, ma qui sono proprio attrici che fanno le attrici e che si riuniscono per, sotto l'etichetta quattro attrici e una speranza, per cercare quindi una nuova attrice, quindi mi pare proprio sia l'unico, credo l'unico esempio.
E coincide anche con l'anno, con uno degli, forse l'anno in cui il cinema italiano fa i maggiori incassi della storia del suo cinema, no? Perché 53, non ricordo se è 53 o 54.
Beh, c'è Panamore e Fantasia nel 54, credo che risulti. Beh sì, insomma sono gli anni proprio d'oro.
Continuano. Beh, negli anni 60 si arrivò, era la seconda cinematografia del mondo, quindi è poco da scherzare.
È proprio la ripresa, la grande ripresa del cinema italiano.
Quanto questo film è innovativo? Perché l'altra impressione che si ha nel vederlo è che sia, tu dicevi prima, Maurizio Ponzi, che Roberto Rossellini all'epoca era già molto sostenuto, molto amato dalla critica francese, in particolare dalla critica francese di tendenza. Quanto si può pensare, lo chiedo a voi, a questo film come a, come dire, un tentativo già di fare un nuovo cinema italiano che andasse oltre il neorealismo e in direzioni un po' in questo, anche Senso, no? Fu lanciato come il film che passava dal neorealismo al realismo, no? Aristarco scrisse un...
No, fu lanciato, fu l'interpretazione di Aristarco, certo, famosa.
Il lancio
cominciava dal neorealismo. Sì, molto però anche messa in discussione, insomma, da Umberto Barbaro, per esempio.
Sì, che era polemicissimo. Invece, sì.
Però questo è un periodo in cui nel cinema italiano si provano delle strade nuove, no? Proprio perché c'è tanta attenzione.
Ma io se posso...
Maurizio,
non credo che si possa attribuire a questo film tanti... Non dico che sia nato casualmente, perché non è così, ma certamente non voleva nascere come manifesto. La verità è che il neorealismo italiano, piano piano, era diventato, soprattutto grazie, se si vuole indicare proprio un titolo significativo, Sotto il sole di Roma di Castellani, era lentamente scivolato anche nella commedia italiana.
Certo.
Cioè aveva fatto tesoro di quello che il neorealismo aveva insegnato, ma aveva preso altre direzioni. E questo è un film che un po', se vogliamo, le mischia tutte e due. Cioè l'episodio di Rossellini, che è di una purezza assoluta, che è paradossalmente come paesà,
certo,
per come è fatto. E gli altri episodi che sono commedia. Quindi fatto da Visconti, poi la commedia è sempre particolare.
No, dal punto, non, fino a un certo punto, perché dal punto di vista sì, è vero che è fatto come, come paesà, però la vera matrice del neorealismo è etica, cioè voglio dire che sia poi girato come... In realtà io ricordo che ci irritò tutti da morire questo di Rossellini.
Ah, sì, che era... vedi, allora vedi che mi avevano riferito giustamente.
Perché era, mi ricordo proprio, insomma, ma se la pianti, ma perché era, era una, no, perché era una, un paradosso carino, grazioso, ma insomma ci si aspettava altre cose. Comunque questo film era ancora nel filone del neorealismo, perché non, non era programmatico. Amore in città, subito dopo, certo, pochi giorni dopo, si può dire, comincia di amore in, la ripresa di Amore, certo, in città. Quello era un film proprio programmatico, violentemente, di una specie di manifesto per il neorealismo contro i meccanismi di potere, perché diciamoci la verità, il punto vero è che c'era stato un fastidio, dopo Umberto D in particolare, certo, un fastidio fortissimo del, del governo, del, del, del potere di allora nei riguardi del neorealismo. Per cui effettivamente, mentre il Siamo Donne è un film ancora, diciamo, in un filone, ma non particolarmente programmatico, ecco, infatti Zavattini probabilmente lo voleva più in quella chiave. Invece, subito dopo Amore in città, è un vero film manifesto. Addirittura io giro, certo, il mio primo episodio della mia vita con la Caterina Ricoglioso, che è la stessa protagonista, certo, del Fatto di Cronaca, quindi era voluto.
Allora, questo era Amore in città, Zavattini, Anima, entrambi i film. Adesso ascoltiamo l'episodio di Anna Magnani, diretto da Luchino Visconti.
State ascoltando Siamo Donne, per l'omaggio ad Ingrid Bergman, puntata registrata il 7 marzo 2004.
Adesso tocca a me. Sono Anna Magnani. Vedete quel taxi laggiù? Ci sono io, sto andando a teatro. Dunque, mi hanno chiesto di raccontarvi un episodio della mia vita. Io sono sicura che se non vi racconto una lite voi rimanete tutti delusi, non è così? Non so perché quando si parla della Magnani... Effettivamente ogni tanto per la strada mi sento dire lascia sta, quella ti risponde male, sa. Ho raccontato questo piccolo incidente a Visconti, gli è piaciuto e insieme adesso cerchiamo di raccontarlo a voi. Dunque, 10 anni fa, ahimè, 10 anni fa. Dunque, 10 anni fa facevo la rivista al Quattro Fontane, erano i primi successi, adoravo il mio lavoro, cercavo di essere sempre puntuale, ma per una ragione o per l'altra non ci riuscivo quasi mai. Avevo un bassotto, si chiamava Mavà, eccolo lì. Fu lui quel giorno la causa di tutto, ma adesso lo vedrete da voi. Presto, eh. Autista? Sentite, fermatevi vicino a Piazza di Siena, che scendiamo. Facciamo 2 passi a piedi. Grazie. Mi davo tante arie con quelle 2 volpi. Erano dure come 2 salami. Io com'ero grassa a quell'epoca, non è possibile.
Autista, quanto pago per
4,50.
favore? 4,50. Dio, che giornata meravigliosa.
Più una IE supplemento.
Per che cosa, scusate?
Per cane, signore.
Perché paga questo cane?
Hanno sempre pagato i cani.
Paghi tu? Sentite, io prendo il taxi tutti i giorni. Per questo cane non ho mai pagato, mi dispiace.
Se gli hanno fatto un trattamento speciale per cui.
Si vede che siamo simpatici, no?
Ma signore, solo i cani da grembo non pagano.
Da chi?
Da grembo.
Dico, più da grembo di questo lo volete?
Questa è la tariffa, è leggetela.
Ma che mi importa a me di leggere il regolamento? Non so, ecco qui, il trasporto dei cani da grembo, come dite voi, è obbligatorio. Qui la questione non è questa. E ho idea che voi non sapete nemmeno che vuol dire cane da grembo.
Perché sono io gli asini?
Oh, se vede, per carità. Sentite, famola finita, per favore. Perché non è per la lira, io ve la do, ve la regalo de mancia. Perché mi siete simpatico, ma non mi venite a dire che vi aspettate diritto, perché non vi aspetta. Questo è un cane da grembo, va bene?
Signore, a me il regolamento mi dice che questo non è cane da grembo. E lo so bene io quello che vuol dire.
Andate piano che vi strafogate. Se non è cane da grembo, da che è questo?
E che ne so io?
Allora mi volete proprio far arrabbiare adesso, insomma?
No.
Allora andiamo a cercare la guardia.
Andiamo a cercare la guardia.
Ma dico, se questo cane non è da grembo, da che è allora?
Cane suo.
Ah, non lo sapete, no?
No.
Non lo sa, poverello, eh. Volevo sentire la guardia?
Sentiamo sto guardia.
Andiamo a sentire, guarda, ben chiaro e appena lira. Vado a mandare fino dalla guardia a cercare la guardia. Io un romano più impunito di questo ancora lo devo incontrare, eh? Che ci avete da ridere voi? Andatevene per i fatti voi, no?
Thank you.
La lira. So anni che piamo il taxi noi due, la lira non l'avevamo pagata mai. Ma arriva lui la lira di supplemento. Che bellezza. Non vado vinta, no. Ma pensò non vado vinta.
Autista? Ecco la nonna, guardia, fermatevi. Quella lì, quella lì.
Quella lì non siamo voi, quella c'ha da fare.
Ma come c'ha da fare?
Ma che non fa fare contravenzione?
Ma chi l'ha detto che c'ha da fare quella lì? Eccola lì! Sta ferma imparata!
Ah, signor!
Stava senza fa niente, abbiate pazienza!
Ah, signor, ma che ve lo fa contravenzione? Quella sta lì per fare i segnali!
Sentite, non andate più al Quattro Fontane. Andiamo al Quirinale, va bene? Lì la troviamo la guardia.
E andiamo al Quirinale.
Faccetta nera, bella abissina, aspetta e spera che già l'ora s'avvicina. Quando saremo vicino a te, noi videremo viva il duce e viva re.
Scusi, agente.
Dite, signore.
Ho bisogno di un favore, è nata una discussione. Secondo lei questo cane è da grembo o no? Perché lui dice di no. Che cos'è? Un bove, un lupo, cos'è?
Libretto di circolazione.
No, guardi, il libretto non c'entra.
Lasciate stare, signora, faccio il mio dovere.
Ho capito, ma io devo andare a città, qua a teatro. Tu guarda Stefanelli come si sgura. Roba da matti. Senta, gente, ho bisogno di un favore. Mi dica solamente se a norma di regolamento questo cane paga la lira, va bene?
Piuttosto, dite un po', signora, è vostro il cane?
Sì, è mio, perché...
Guardate un po' che manca la medaglia.
Che gli manca?
La medaglia.
Dai, mi sa, medaglia, mo. Ce l'aveva, sa?
Ne siete certa?
Come sarebbe a dire? Se gli dico che ce l'aveva la medaglia.
Vedete, signora, se il cane non porta la medaglia, sono costretta a farvi contravvenzione, va bene?
Oh, ma santo Dio, la paghiamo la tassa,
non? Non lo metto in dubbio. Per la questione dell'autista vi potete rivolgere qui, in via della dataria, alla tenenza dei carabinieri.
Va bene, grazie.
Nome, prego?
Anna Magnani.
Anna Magnani.
Sì.
Paternità?
Di Marino.
Marino. Dove siete nata, signora?
A Roma sono nata.
Roma. La conciliate subito?
Che vuol dire la conciliate?
Se la pagate subito.
Quant'è?
14,50.
14 e ciù. Fatte un'altra risata, frescone. Lo faccio ridere io dopo. 14,50, ecco. Ma no, ce ne vuole più, scusi, eh.
Prego.
Grazie tante. Allora la dataria.
Alla dataria, signora.
Va bene, grazie, eh. Arrivederci, arrivederci.
Seminerebbe io, signora. Se guarda bene lì, non danna mai fine. 14,50 mi sei costato. 14,50. Ma... vediamo dai carabinieri. Capace pure mi mettono in galera, visto mai?
Lei dovrebbe essere così gentile da aiutarmi a risolvere una questione che ho con un autista che sta qui fuori. A proposito di questo cane, quando sono andata per pagare volevo una lira di supplemento perché dice che questo cane non è da grembo.
Brigadiere!
No, non chiami il brigadiere, per l'amor di Dio, se no andiamo a finire qua. È semplice, lei esce fuori un momentino, si fa dare la tabella, vede il cane perché l'occhi ce l'ha, vero? Mamma gliel'ha fatti, lo vede il cane che è piccoletto e la risolviamo e mi manda via perché io devo andare anche a teatro.
Brigadiere!
Ha capito di che si tratta? Oddio, deve essere sordo questo. Mi sente che?
Signora, non si può parlare con la sentinella. Dica pure a me.
Scusate tanto, sapete, ma io non lo sapevo.
Prego, prego.
Questo poverello rimaneva così impalato. Senta, signor brigadiere, io ho avuto un incidente con un autista che sta qui fuori, ma non si impressioni perché si tratta soltanto del cane. Si tratta di questo, quando sono andata per pagare, l'autista mi ha chiesto una lira di supplemento per il cane, perché secondo lui questo cane non è da grembo. Ora io mi domando e dico, guardatelo, guardatelo quanto è piccolo, è da grembo o non è da grembo?
Capisco, signora, vede, chi applica il certificato mixto fa appello al buon senso. Io non so, però possiamo informarci subito se esiste una precisazione, diciamo così, di misura.
Di che?
Di misura.
Ma perché adesso dobbiamo misurare il cane?
Altrimenti che andiamo a parlare con il maresciallo.
Addirittura, non vale la pena, signor brigadiere. Guardi, non è per la lira, perché io all'autista gliel'ho detto. Io ve la do la lira, ma di mancia.
Non mi dite che la dovete avere perché non vi spetta. Io le ingiustizie non le sopporto, signor brigadiere.
Capisco, signora mia, vede, tante volte con un po' di buona volontà si può mettere d'accordo. Ma poi, signora mia, come si dice, chi ha più prudenza la doveri, no?
Ho capito, allora solo io devo essere prudente, perché questo non molla. Io se avessi tempo e non fossi già in ritardo, andrei fino in fondo a sta questione. Eccolo qua. Dite un po', che volevamo fare? La volevamo risolvere sta cosa della lira qua, eh?
Ne ho ragione io.
Lo vedete quanto è indisponente, eh? Come fate a dire che avete ragione, che il brigadiere ancora deve parlare?
Tanto già.
Insomma, ne sapete più di lui. Mettetelo al posto suo, allora.
Ma signor, io ci ho perso pure la voce.
Io me ne frego, scusate.
Prego.
Se avete perduto la voce. Perché sono tre quarti d'ora che mi state facendo perdere tempo. Si tratta di stabilire che non avete ragione. La lira non vi spetta, è inutile. E se voi insistete, io prendo il numero del vostro taxi e la faccenda non finisce qua. Perché io ho fretta adesso, me ne devo andare.
Ah, pure.
Pure.
Adesso io non ho premura. Ma che stiamo a scherzare? Te danno del lato, dell'approfittatore. Io che non mi sono mai approfittato di niente e che sono incensurato, un altro più incensurato di me, da andare a trovare.
Non si trova, per carità, si è perso lo stampo.
Brigadiere, voi siete per testimoni. Io non ho parlato mai, ho chiesto soltanto quello che mi aspettava. E adesso non vorrei che me ne diffama la finita, perché io voglio avere soddisfazione.
E noi ve la diamo soddisfazione, allora.
Stancato anche il cane, non lo credo. Guarda, se me l'avesse detto, tu se mette paura di questo. Su. Se sapeste quello che sto soffrendo da tre quarti d'ora, signor brigadiere, è una cosa da matti. Non c'è stato niente da fare. Questo per lui non è un cane da grembo. Ma insomma, ma che ci vuole la laurea del veterinario per capire che questo è un cane da grembo? Questo è un cane da grembo, come lo volete un cane più piccolo di così? È un neonato quasi.
Ecco, qui ve volevo, e il cucciolo non paga. Questo è piccolo, ma perché non è cresciuto?
Come sarebbe a dire piccolo
perché non è cresciuto? Le capisco pure io, le capisco.
Ma fatemi il favore, statemi zitti, che ci fate ridere. Non sapete
nemmeno più come fate.
Ma che maniera? Ma
che
non capisco niente nemmeno io. Buongiorno, signor maresciallo.
Scusi, maresciallo, c'è la signora vuole un chiarimento di un incidente che gli ha
provocato. Sì, se permette, mi metto a sedere.
Prego, perché
non stanca a morte. Adesso le racconto di che si tratta. Sono 30 volte che lo racconto, ma mi deve scusare. Dunque, io ho preso un taxi. Oddio. Oddio, chissà che succederà a teatro.
Non è ancora arrivata.
Come non è arrivata? Sei sicuro?
Il portiere non l'ha vista, ci ha chiesto io.
Ma gli hai segnato?
Sì.
Ma che fa?
Che ne so io?
Ma come che ne so? Hai telefonato a me?
No.
Come no?
E allora? Arriva sempre in tempo.
Sì, arriva in tempo, quando è finita.
Arriva in tempo, figurati.
Sbaglio. Bene, corri a cambiarti.
Come faccio?
Sai che non c'è la Magnani, devi anticipare il tuo numero. Vai, va presto. Soffitta, porta via il fondale bianco. Cala quello celeste, svelti. Avanti, quali sono lì, in scena.
Cosa fate? Che andate in scena, svelti. Dai, attacca l'orchestra. E adesso che facciamo?
E che ne so io quello che facciamo?
Come che ne so? Ma non sai dove è andata?
E se l'è andata a fare un giretto, è bella giornata.
Un giretto? Ma se tocca a lei adesso.
E me, manda su un altro numero.
Ma non posso, devo andare in scena lei.
Quando è mandato su un altro numero arriva lei, in 5 minuti è vestita. Che vuoi da me?
Sì, in 5 minuti, li conosco i 5 minuti.
Cosa fai? Io intanto sto preparando già il caffè. Quando viene, prende il caffè, si veste e viene in scena, va bene?
Il caffè? Glielo do io il caffè quando arriva. Col cicchetto glielo do il caffè.
Ma che cicchetto d'Egitto? Mi sa che ve lo dà lei il cicchetto.
Grembo?
Grembo.
Grembo?
Grembo, sostantivo maschile, da latino gremium. La parte del corpo tra il principio del ventre e le ginocchia, in quanto, stando alla persona seduta, è atta a ricevere e a tenere in sé chi che sia. E dicesi specialmente di donna, una madre col bimbo in grembo è carissima.
Maresciallo, grazie, è questa la frase che volevo io. Io che cos'ho nel mio grembo, eh? E cane. Allora questo è un cane da grembo. Avvocato, mi abbiamo perso la causa, che volete? Grazie infinite, non so come dirvi grazie. Ci ho fatto perdere tanto tempo. Grazie infinita di tutta la sua gentilezza. Ah già, che non si può dare la mano, me ne scordo sempre. Arrivederci.
Arrivederci a te. Io ero in buona fede. Magari ignorante, ma in buona fede.
Tutti ignorate, ma non è colpa vostra. Arrivederci, grazie.
Io stavo con l'idea del grembo. Come a dire, appena sgravato, mi sono spiegato?
Ma mi siete spiegato benissimo. Arrivederci, scusate tanto. Scusate per l'invasione. Arrivederci. Grazie. Ho rovinato
per una lira e per un cane? Se io lo racconto non ci crede nessuno. Mi dispiace per l'autista, poverello. Autista, dove sei? Ecco, via, che dopo fanno pace.
Finalmente ci siamo.
Vedi come siamo arrivederci, eh? Arrivederci! Arrivederci! E grazie,
prego, divertiti.
Siete stati tutti.
Auguri, signora.
Arrivederci, grazie. Arrivederci! Grazie anche a lei, che ha già
così quello che
non
sa.
Arrivederci!
Arrivederci! Dentro, ragazzi!
Sofita, gala! Vedi, Subito, dentro! Ti abbiamo fatta, eh? Quant'è?
14,50.
14,50, va bene, eh?
E lei è il supplemento.
De che?
Per cane, signore.
Senti, dannata a morire ammazzato, che ora? Piate per sti soldi? Sto cinese bollito, pronto?
Ma signor, che male, regala il biglietto, venga a applaudire.
Ci siamo, eh? Mezz'ora di ritardo, signora. Le ho messa la multa, va bene?
Che mi ha messo lei?
La multa!
Beh, me la leva la multa, va bene? Perché non la pago! E mi tengo al cane che mi fa perdere tempo. Avanti.
È arrivato la signora Magnani. Porca miseria, era ora. Prego al sipario.
Sei pronto?
Bravo, preparatevi che è arrivata la Magnani. Sono pronto.
Prego con le paniere.
Fa tremare le mani sempre, mi mandi sempre in scena sbottonata. Guarda qui che furia che sono. Chi è?
Io. Volevo sapere se posso preparare il suo quadro.
Ma certo che lo può preparare, che stiamo a fa qua?
Allora fra 3 minuti tocca a lei. Ma tu adesso il quadro della pioggia.
De che?
La pioggia, le due ragazze viennesi.
Ah, vabbè, vengo su.
Va bene, va bene.
Che vita. Allora, signore Fazzoletti, un momento, me demagno, guarda, se non me lasci stare. Pure te, sei rimbambita. I fiori.
Eccoli.
Andiamo, su. Vieni. Che fate? Come si saluta? Vabbè, andiamo.
Signora, il cane?
Senti, se te ne vai, questo cane me lo magno stasera.
Perché?
Se ne vada, per favore.
Primo.
Se rimedia una lira per Roma, ma che? Se spendono le lire. Quante macchine venivano la sera, quanta gente fu affacciata a sta ringhiera, quanta folla di maschiette e de gagà, quante radio nelle macchine a suonare, non scendevano le coppie innamorate, se ne stavano abbracciate a pomiciare, erbarista gli portava la guantiera, con la birra e col caffè che allora c'era. Ogni topolino mi pareva un separè, ogni mazzolino a rimediavo lire tre, ci scagliavo sempre specialmente coi taxi, con le macchine CD, sempre attento al pizzardone, che a cavallo era imponente,
come un re. La terrazza era un salotto ed ogni sera mi pareva una stellata bomboniera. Mo la gente della meglio società resta a casa e gioca al bridge o al baccarat. E quell'uomo che puntava er canocchiale, poveraccio, puro lui, mo sai che fa? Non potendo a rimediare col firmamento, resta a casa e s'accarezza lo strumento. Ma che luna c'è stasera. Veder mondo, chi s'affaccia a sta ringhiera, da San Pietro all'altre cupole laggiù, fino al mare più lontano sempre più. Che mi importa se quassù non c'è nessuno? Che mi importa se non trovo da scagliare? Mo sti fiori li regalo a Roma bella, che li porti ad un soldato in sentinella.
Un montaggio per dissolvenza dei manifesti dei film che rappresentano queste attrici, è una carrellata stupenda nella storia del cinema, non solo italiano, perché tutte queste attrici hanno anche lavorato all'estero e bene, ma mentre eravamo a microfoni spenti, qui si sono succedute domande e informazioni molto notevoli che posso cominciare a riassumermi, ma poi adesso le sentiremo meglio dalla viva voce dei protagonisti. Allora, innanzitutto la fotografia di quest'ultimo episodio, che è straordinaria, l'ha fatta Gabor Pogani, alla macchina c'era Peppino Rotunno, un giovanissimo credo Peppino Rotunno, sì, che ci lavorava. La caserma dei Carabinieri, dove si svolge questa scena molto divertente che abbiamo assistito, non è una vera caserma, bensì un palazzo sito dalle parti di largo
Piazza Mattei.
Piazza Mattei, insomma nel pieno centro di Roma. La ballerina che appare a un certo punto, Elena Sedla, che avrà una grossa carriera in teatro e anche in televisione, fu una delle ballerine poi coreografe più utilizzate dalla Rai, diciamo negli anni 60 grosso modo. La Magnani pretese di avere la luce in un certo modo a tagliarle il viso nella scena finale, che è stata tutta recitata in playback. Cos'altro non ho detto, ragazzi?
L'impermeabile trasparente di Helen era perché Luchino volle recuperare l'impermeabile trasparente di Che de Brume di Porto delle Nebbie che aveva Michel Morgan. Come questo è il 41-42, in Italia ci fu un gran successo di quel cinema francese, mi pensò bene di farle.
E questo riconferma i legami di Visconti con Carnet.
No, con certo. Renoir in particolare, ma insomma comunque col cinema francese.
Con quel cinema, sì, perché l'episodio, ricordiamo, l'ha ambientato nel 42, e questo è il motivo per cui il tassista può cantare Faccetta Nera senza problemi, forse dopo, immediatamente dopo guerra.
No, poi ci sono le piccole italiane sì, sì,
col camion.
Sì, sì, si coglie perfettamente, infatti me lo dice anche Anna Magnani all'inizio, a quell'epoca ero anche più grassa, dice, forse una nota di civetteria. No, più interessante ancora è il fatto che ci raccontava Citto Maselli, in realtà i dialoghi di questo film venivano elaborati come?
In gran parte se li concertavano Luchino e la Magnani, c'era una base di Suso Cecchi che qui figura come collaboratrice alla sceneggiatura, in realtà poi l'aveva scritta lei, e loro si riunivano, si chiudevano in una stanza in generale oppure al trucco, mandando via il truccatore, e si mettevano d'accordo Luchino e Anna su come vitalizzare la scena. Anna aveva delle idee, sto cinese bollito che lei dice dell'autista, e invece gli viene improvvisamente, grande risata di Luchino, ma va benissimo, lei disse, oddio che ho detto, ma va benissimo, è bellissimo, è proprio vero, disse lui, è proprio un cinese bollito, parlando di questo attore.
Abbiamo anche ricostruito che i trasparenti, perché voi non l'avete visto in ascoltato il film alla radio, ma i trasparenti sono molto importanti in questa scena, che, perché questa macchina fa un lungo viaggio attraverso Roma. I trasparenti li ha girati direttamente a Cito Maselli, ce lo diceva all'inizio. Poi forse vuoi aggiungere qualcosa di più su questo tuo contributo al film?
Ma io il contributo con Lucchino il contributo dell'aiuto era inesistente. Lui comunque per i trasparenti mi tenne quattro, io disse ah, li giro io, certo, io con aria, la prima volta che lavoravo con lui c'era un ottimo rapporto, ma di amicizia, non c'era, allora te li giro io, va bene, allora ci vediamo domattina alle 8, da lui, insomma, dalle 8 a mezzogiorno ci fu tutta una discussione. Allora il pezzo, quando la macchina gira dal Quirinale, scende via dalla datteria, prova a girare il pezzo, allora giralo sia con l'obiettivo 40 che con l'obiettivo 35, cioè era addirittura, lui entrava nei particolari, io mi ricordo che ero annichilito e raccontavo che davvero ebbi la sensazione, abituato al cinema romano come era, quindi a un clima sempre abbastanza di non prendersi sul serio, di lavorare, poi avevo lavorato tanto con Antonioni, avevo sceneggiato i film di Antonioni, fatto l'aiuto di Antonioni, quindi c'avevamo un'atmosfera comunque normale. Mai pensavo a questo clima luterano che Lucchino invece aveva sul set, che apriva un mondo, il clima luterano, io dico anche che era leggermente militare, c'era qualche cosa di milanese militare. D'altra parte la famiglia Visconti aveva posseduto Milano per qualche centinaio d'anni, quasi centinaio d'anni.
Maurizio Ponzi, sei d'accordo con questa differenza, diciamo anche geografica, tra il cinema di Visconti e il resto del cinema italiano dell'epoca?
Certo, Visconti è un regista che veramente nel cinema italiano non è uguale, e quindi è inevitabile quello che dici. Ma la cosa che mi ha sempre sorpreso in Visconti, che è un regista che, insomma, come ripeto, ho amato molto, è bellissima, che paradossalmente certo, trovo la sua regia più bella. Cioè mi sembrava proprio che più regista di così non si potesse essere, lui che non era romano, lui che non aveva scritto il soggetto. Sì, è vero, però la Terra Trema ha dei formalismi che possono anche non piacere del tutto. Bellissima mi sembra, certo, una dimostrazione di regia strepitosa, oltre ad essere un film, vabbè,
cioè era
bello.
tre anni prima
su un altro film sul cinema, che è quello, diciamo,
sì, che è un altro film sul cinema, molto amaro, molto severo, molto,
e poi
molto
c'è
critico.
Blasetti, ci sono personaggi proprio del cinema,
sì, c'è
fino
Blasetti
in fondo.
Che fa quasi se stesso, anche se non l'ha mai prodotto, magari diretto un film come quello. Però insomma mi sembrava uno dei rarissimi casi nel cinema italiano di mise en scène, ma proprio con le lettere maiuscole, cioè come, no, come si poteva intendere raramente.
Il cinema italiano è veramente notevole, questa trasmissione lo è stata altrettanto, grazie soprattutto a tutti quelli che ci hanno lavorato, che sono stati Silvia Toso, Miriam Mauti, Claudio De Pasquali, Sefisio Mulas, poi i tecnici Enrico Murgia, Gaetano Chiarella, Marco Migliore, Maria Rita Franceschini, i proiezionisti in sala Gianluca Pardo e Vittorio Casperini. Poi ringraziamo tantissimo la Scuola Nazionale di Cinema e la Cineteca Nazionale, in particolare il direttore generale Angelo Libertini, per averci concesso la pellicola restaurata di Siamo Donne. Qui da noi sono venuti a trovarci Angela Prudenzi, ciao Angela, Angelo Draicchio, aspettiamo il DVD,
sì, speriamo Ponzi allora.
Maurizio Ponzi lavora, mi raccomando, grazie anche a te. Cito Maselli, sei stato fondamentale, ma tornerai in settimana, grazie, a parlarci di un altro DVD,
Ah, va bene.
Ci teniamo molto, ecco. Lettera aperta, ecco. Un giornale della sera, il suo film che io preferisco.
Avete ascoltato Siamo Donne, puntata registrata il 7 marzo 2004, che trovate già in podcast su hollywoodparty.rai.it. L'omaggio ad Ingrid Bergman nel centenario della nascita prosegue domenica prossima con Sinfonia d'autunno di Ingmar Bergman.